Quindi facciamo partire la registrazione della prima lezione del secondo ciclo di Acting on Air, la costruzione del personaggio. Secondo ciclo semplicemente perché è il secondo ciclo annuale, non è una seconda cosa, qualcosa che c'era stato prima. Quindi non è un secondo step, ma è semplicemente un secondo ciclo. Per chi ha già seguito il primo ciclo, vedrete che non sarà uguale al primo, nel senso che, come nella recitazione, anche nell'insegnamento, io non riesco a riprodurre le stesse cose, non riesco perché non posso farlo, non mi viene naturale farlo. Quindi quando prendo in mano un percorso già fatto e lo devo riprodurre, necessariamente deve essere adeguato a questa nuova cosa, che è il nuovo corso. Ok? Quindi chiaramente gli argomenti saranno quelli, ma verranno trattati in maniera diversa. O comunque, come già vi ho detto più volte, visti da punti di vista leggermente diversi. Perché questo? Perché è impossibile e non ha senso tentare di riprodurre qualcosa che è stato esattamente come nella recitazione, no? Nella recitazione anche a teatro, se tu per 3 sere, 4 sere, 6 mesi fai lo stesso spettacolo, è vero che è lo stesso spettacolo, ma se diventa un automatismo la riproduzione, tu praticamente non fai niente di nuovo, non provi nessuna esperienza, non vivi niente, di conseguenza non puoi trasmettere nulla a chi è seduto lì e ti sta guardando. Ok? E così vale per l'insegnamento, per come la vedo io. Io non posso, non mi sentirei a posto, non mi starei male a dover ripetere esattamente le stesse cose, capito? È impossibile, non si può fare. E per voi deve essere un'esperienza nuova. E per gli spettatori, se vengono a vedere 4 volte lo stesso spettacolo, deve essere un'esperienza nuova. Capite cosa voglio dire? Lo spettatore deve provare un'esperienza nuova anche se vede 2 volte lo stesso film, paradossalmente. Come può succedere? È strano, però succede. Ci sono film che guardi una volta ogni 2 mesi, te lo puoi rivedere, è un'esperienza nuova. Perché? Perché il film è lo stesso, ma tu nel frattempo sei cresciuto. È passato del tempo, hai fatto esperienze nuove, esperienze diverse, ok? Di conseguenza, se il film e l'attore che ha fatto il film e che è protagonista del film è sincero, quella sincerità dell'attore ti entra dentro e a seconda di come sei tu in quel momento, è un'esperienza nuova per te. Anche se è lo stesso film, ok? Questo è molto importante. Di conseguenza, l'attore in prima persona fa un'esperienza nuova ogni spettacolo che fa, nuovo, anche se è lo stesso spettacolo. Ma c'è anche lo spettatore che in prima persona fa un'esperienza nuova ogni volta che vede lo stesso spettacolo e anche ogni volta che vede lo stesso film. Ok? Questa è una cosa molto molto importante. Perché Stanislavski aveva fatto questa grossa differenza tra la reviviscenza e la riproduzione, che adesso non mi viene esattamente il termine come lo chiamava lui. Come lo chiamava Sebastiano? Non la riproduzione, ma...
Cacchio,
Eh sì.
reviviscenza e
Non riproduzione.
no, non è
No, è la
riproduzione.
stessa roba, però... Vabbè,
Non mi
ci
viene,
sarà.
aspetta, quando mi viene te lo dico.
Perché io non c'ho neanche quei libri dietro, perché adesso vado in studio, vengo qua.
Io ce l'ho
Comunque...
qua. Ce l'ho qua io, sai che guardo?
Rappresentazione,
Rappresentazione.
rappresentazione.
Ok. Reviviscenza e rappresentazione. La grossa differenza tra reviviscenza e rappresentazione, ed è quello sulla quale, su questo tema, è il tema sul quale Stanislavski ha fondato tutto il suo studio e tutto quello che è venuto dopo, da Vakhtangov a Mikhail Chekhov e tutti gli insegnanti che sono arrivati dopo. Tutti hanno cercato di portare avanti l'insegnamento secondo la linea della reviviscenza. Reviviscenza vuol dire semplicemente rivivere. Tu non puoi riprodurre la stessa cosa. Non so se a voi è mai capitata questa cosa qua, nel senso, fate uno spettacolo, una scena, un monologo, funziona benissimo, chi avete davanti vi dice: ah, bellissimo, e poi tentate di rifarlo uguale. È impossibile. Se tentate di rifarlo uguale, non so se vi è mai capitato questa esperienza, vi rendete conto che non sarà la stessa cosa. Voi non provate la stessa sensazione che avete provato la prima volta e di conseguenza anche il pubblico, non avete lo stesso riscontro da parte del pubblico. Perché è impossibile. Ok? Quindi la rappresentazione, secondo Stanislavski, era il tentativo dell'attore di riprodurre la stessa cosa che aveva esperienziato, si può dire?
Esperato.
Esperato?
Penso che sia giusto, esperato.
Sì. Comunque ci siamo capiti. Di cui aveva fatto esperienza una volta, ok? Quindi hai fatto un'esperienza, hai trovato... Cosa ridi, Ali? Ti vedo io. Ti vedo tutti, non è che puoi ridere così pensando che... di cui aveva... Tu sai come si dice? Come si dice?
Non lo sai. Esperire. Ho sbagliato.
E come lo devi... Esperato, esperiato, esperienziato, come si dice?
Adesso sto controllando. Tra un attimo...
Ma non è sperimentato...
Sì, anche in realtà è molto più
fare esperienza è un'altra cosa, esperire è un'altra cosa, no? Comunque, di cui aveva fatto esperienza, quindi l'esperienza la fai una volta, trovi la chiave di lettura di quelle parole in quello specifico momento, in quello specifico contesto, dopodiché dici, ok, però come ha funzionato la mia macchina umana in quel momento, cos'è che ho fatto? Ho fatto questo gesto, ok, avevo il collo così, ok, perfetto. Allora io adesso cosa faccio? Riproduco questo gesto, ok? Lo riproduco e di conseguenza lo faccio funzionare, basta. Nel senso che se questa cosa qui ha comunicato quel qualcosa, farò così per comunicare quel qualcosa, ok? Quello su cui si focalizzava Stanislavski era la lotta contro il cliché. Ok? Qual è il cliché? Il cliché è quel gesto psicologico che è stato trovato efficace una volta, per esempio questa cosa qua, il cinema muto, no? Cinema muto lavorava tantissimo di cliché, il linguaggio era il cliché, la paura, lo spavento, no? Ok? Perché? Perché ha funzionato, quella cosa comunica quello, boom, il messaggio è quello, non è che devo andare troppo a complicarmi la vita. E gli attori studiavano quali erano, come le maschere greche, no? Qual era l'espressione che trasmetteva quel tipo di emozione, di sensazione, ok? Stanislavski lottava, ha creato un metodo che andasse contro questo genere di studio della recitazione, ma cercasse di mettere in contatto l'essere umano con il personaggio in questione per far sì che ci fosse una reviviscenza costante ogni volta che venivano dette quelle parole di quel personaggio in quel contesto. Ok? Tutto questo per dirvi che, nello specifico, il percorso che andremo a fare sarà un percorso che avrà necessariamente delle informazioni teoriche, ma è molto importante che di tutte queste informazioni che vi verranno date a livello teorico, voi tentiate di farne esperienza. Perché? Perché il percorso viene fatto attraverso ciò che una persona comprende attraverso l'esperienza. E anche la comprensione non segue una linea necessariamente logica. Non è che ci sono punto 1, 2, 3, 4 e quindi io seguo prima il primo punto, poi il secondo punto, poi il terzo punto, poi il quarto, e al quinto io ho capito, ho fatto, ho trovato il risultato. Questa è arte, è comunque una forma d'arte. Quindi è impossibile pensare di poter seguire un ordine cronologico di cose da fare. Io ve lo darò, chiaramente vi dirò, vi darò un ordine cronologico, ma è importante per voi non fossilizzarvi, non focalizzarvi su quell'ordine come se fosse... l'ordine giusto, prima di tutto perché è una mia proposta di lavoro e non è la proposta di lavoro, ma anche se io fossi Stanislavski sarebbe comunque una proposta di lavoro di uno che si chiama Stanislavski invece di Alberto Viola, per dire. Ok? Questo è importante, proprio alla base, da mettere giù come base. Le cose vengono proposte e cercheremo di fare pratica insieme. Voi dovete prendere e far sedimentare, termine sedimentare che aveva detto, non mi ricordo chi, che mi piaceva molto.
Mauro.
Far sedimentare, che io avevo detto che eri stato tu, ti hai ripreso il merito del termine sedimentare.
Ma da onesto ho subito detto
che è stato onesto. Far sedimentare quella teoria, tentare di farne della pratica, collaborare insieme a vedere quali sono i risultati efficaci della pratica, perché il gruppo serve a questo, il gruppo serve a capire se funziona o no, non funziona. Non tanto a dirsi bravo o non bravo, non ce ne può fregare di meno. Qui nessuno è bravo, nessuno non è bravo, non è importante, ok? Ma capire cosa funziona, perché funziona. Se funziona. Se non funziona, perché non funziona. E trovare il sistema di farlo funzionare, o comunque di funzionare. Se non va bene quella strada, vediamo l'altra. Se non va bene quella cosa, vediamo quell'altra cosa. L'obiettivo è arrivare a, ad avere un monologo preparato nel quale noi, col quale noi costruiamo un personaggio che non siamo noi, quindi usciamo da noi per far entrare un personaggio che funzioni all'interno del contesto in cui siamo. Questo è molto importante, perché altrimenti è recitazione. La credibilità passa molto dal contesto. È vero che se fate un casting, se fate un provino, dovete fingere di essere in un altro contesto. Ma quello è un altro lavoro. Quello che cerchiamo noi qui è di riuscire ad essere sinceri nei panni di un personaggio in un contesto che possa quasi arrivare a confondere chi ci sta guardando. Cioè, al di là di noi, se qualcun altro dovesse guardare, dovrebbe quasi arrivare a dire, magari togliendo anche il quasi, è quel personaggio lì. Ok? È tutto chiaro? Ci sono dubbi? Ci sono domande? Ok. Adesso chiedo a voi, su tutto quello che io ho detto, c'è qualcosa che vi aspettavate, qualcosa che non vi aspettavate, qualcosa che ancora vi state aspettando? E anche per chi ha già fatto il corso e segue qualche altro corso, c'è qualcosa che vi aspettate questa volta? C'è qualcosa di cui avete bisogno questa volta? Se c'è, ditelo adesso. Intanto mi sorseggio il mio tè. Dite pure, qualsiasi cosa. Nada? Nada de nada, tutto chiaro. Non vi aspettate nulla. Ok, vi lascerete guidare nel viaggio alla ricerca del personaggio. Allora, faccio la domanda chiave. Chi è il personaggio? Qui dovete rispondere, perché è una domanda specifica. Quindi prima che io vada a dire dimmelo tu e dico il nome, parlate. Chi è il personaggio? Che cos'è il personaggio o chi è il personaggio? Okay.
Posso andare io?
Vai!
Il personaggio è una qualsiasi persona che ha delle caratteristiche sue.
Ok.
Ognuno di noi già nella vita, con tutti i suoi, con tutte le proprie caratteristiche, è un personaggio.
Ok. Qualcun altro? Potete anche condividere, dire condivido oppure no, non condivido.
Sì.
Condividi.
Condivido.
Condividi?
Vabbè, io avrei detto che come Sebastiano è poi che la persona che tentiamo di rappresentare o comunque di cui prendiamo le veste.
Ok. Però è sempre una persona, ok? Fede?
Il personaggio magari appunto io condivido con i ragazzi, il personaggio è quella persona appunto che mette più in evidenza le sue qualità, allora a quel punto diventa un personaggio.
Ok, ok, ok. Che mette in evidenza le sue qualità, quindi diventa un personaggio. Cristiano.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Oh, oh, cavolo. Aspetta.
Personaggio. È arrivato un personaggio. Ce l'abbiamo un esempio pratico qui. Abbiamo chiamato.
Diciamo che il personaggio è comunque una persona, come hanno detto, con caratteristiche poligonali.
Wow.
Diciamo che sono in rilievo rispetto alla normalità. E noi andiamo a prendere questi punti e li modifichiamo noi stessi per entrare nei panni di questa persona.
Ok, aspetta, ripeti il discorso poligonali. Che cosa sono le caratteristiche poligonali?
Praticamente sono le caratteristiche di questa persona che sono in rilievo, che si notano, i dettagli.
Perché si notano?
Perché sono evidenti, lo caratterizzano.
Fammi un esempio.
Ad esempio, il modo di parlare, la voce, ad esempio anche il ritmo, oppure come cammina. Praticamente queste cose descrivono il passato di questa persona.
Ok, va benissimo. Ma devono essere caratteristiche per forza in rilievo?
In rilievo forse no. Cioè, sono caratteristiche che in quanto diverse da persona a persona sono già in rilievo così. Cioè, ma non c'è bisogno che... Poi non so se, Rick, tu intendevi in rilievo nel senso nell'approccio d'attore.
Beh, il mio discorso è questione che quando tu vedi una persona, le caratteristiche le vedi fisicamente, capito?
Sì, certo.
Poi dopo, quando inizia a esprimersi, le vedi internamente. Però quello che si vede è fisico.
Altri?
Per me, per esempio, un mix tra... quello che è il vissuto, quello che sono le caratteristiche fisiche, e quindi sia come si vede il personaggio, secondo me, fisicamente, sia quelle che poi sono i suoi movimenti nello spazio, quindi tutto quello che insomma è ciò che vive fisicamente col corpo, e anche poi tutto il potenziale psicologico, che quella lì secondo me è la sfera un po' più tosta, perché comunque, mi viene in mente questa cosa, che pensando a quanto noi dal punto di vista psicologico siamo ampi, a volte bisognerebbe mettere su me questa ampiezza, cioè almeno questa è una riflessione che mi viene adesso, anche nel personaggio. Cioè, non categorizzare troppo il nostro personaggio dal punto di vista psicologico, ma dargli una certa ampiezza. Boh, è venuta così questa riflessione, quindi l'ho sbarata.
No, ma in realtà hai parlato proprio di una cosa importante. Tu la chiami ampiezza, io la chiamo profondità, ma è la stessa cosa, nel senso che la differenza tra un attore che riesce a... non dico farti venire i brividi, ma almeno convincerti nella credibilità dei panni di un personaggio, e un attore che magari si limita a farne la macchietta, ad esempio, come termine non è il massimo, però è chiaro, la differenza è l'ampiezza o la profondità, capito? E questo è determinato dal tipo di lavoro che uno riesce a fare per far sì che tutti gli strati della persona, o comunque buona parte di questi strati, siano visibili. Perché, come dicevi tu, noi siamo un insieme di continui istanti di esperienza per tutta la durata della nostra vita. È questo che ci caratterizza come personaggi. E quindi, come diceva anche Riccardo, nel nostro corpo c'è la nostra vita, la nostra esperienza, il nostro pensiero. La cosa importante da capire è che il personaggio noi lo vediamo attraverso il corpo. Qualsiasi cosa del personaggio la vediamo attraverso il corpo, non la vediamo altrove. Noi non possiamo vedere dentro quello che c'è nella testa, nella mente o nel cuore di un personaggio o nell'anima. Possiamo arrivare a vedere attraverso lo sguardo quello che sta provando, anche quello che sta pensando, attraverso come si muove. Riccardo parlava di ritmo, no? E questa è una struttura fisica che noi vediamo. Ed è importante per noi attori capire che è il corpo che comunica tutta quell'ampiezza. Ecco perché parlavo prima di esperienza, di farne esperienza, perché noi facciamo esperienza della nostra vita. Non è che la vita ce la insegna a livello teorico, anzi, spesso e volentieri tutte le cose che ci dicono della vita, poi quando andiamo a sperimentarle ci rendiamo conto che alcune cose erano vere, ma finché non le sperimentavamo non erano nostre, no? Non so voi, quante volte mio padre mi ha sempre detto non fare quello che è una pirlata, fare così, lascia perdere, perdi tempo, ti dico io come si fa. E io, classico tutte le volte, lo facevo. Perché? E un giorno gliel'ho detto, papà, non è che l'esperienza che hai fatto tu me la puoi passare dicendomi cosa fare o cosa non fare. Purtroppo l'esperienza che hai fatto tu è tua. Io devo fare la mia. E se quell'errore lo devo fare per capire io, è vero che tu dici, ma l'ho già fatto io, è vero, da padre, adesso sono padre, non capisco cosa dice mio padre. Cosa diceva e cosa dice. Però purtroppo uno l'esperienza la deve fare. Non puoi avere un'esperienza fatta da un altro e pensare che sia appoggiarti su quella, perché non è tua e quindi non ne sai niente. Parli per sentito dire. Così è nella recitazione. Non si può recitare per sentito dire, è impossibile. Si recita per esperienza. La profondità di quello che facciamo, dell'interpretazione, arriva attraverso quello di cui abbiamo una comprensione umana. Ok? Quella è la differenza fondamentale. E ciò che vede chi ci sta guardando passa attraverso il nostro corpo. Quindi dobbiamo fare carne l'esperienza. E non solo, dobbiamo far sì che questa roba sia visibile. Perché noi non stiamo facendo life coaching e quindi fate esperienza di vita. Noi stiamo facendo un percorso attoriale e quindi... Se anche doveste non fare esperienza di vita, ma essere in grado di far sì che chi vi vede provi la stessa esperienza, è tanto meglio. L'obiettivo non siamo noi. L'obiettivo è il pubblico. Chi ci guarda. L'obiettivo. Ok? Dobbiamo essere in grado di far sì che quell'obiettivo veda ciò che vuole vedere. Ciò che il regista vuole che venga visto. Chiaro? Qualcuno ha già una esperienza del genere attoriale così sul personaggio di cui vuole, prima di iniziare tutto, di cui vuole parlare? Magari esperienze positive oppure negative, oppure qualcosa che ha funzionato, oppure che non ha funzionato. Anche del corso fatto qui, cioè anche chi ha fatto questo corso, chi ha fatto altre cose, fate finta che sia una cosa completamente nuova e potete parlare come se arrivaste tutti da altrove. Se sono esperienze negative e sono io avervele fatte fare, non fate il mio nome. Cioè dite, non so, Mario Draghi. Ho fatto un insegnante che mi ha detto, però ditelo lo stesso, capito? Qualsiasi cosa, dai.
Io ho una cosa positiva su di te.
Ah, beh, non dovevi dirlo però.
No, dai. No, in realtà molto veloce, che per esempio a me è servito già nell'altro corso lavorare per fasi, come ci hai fatto fare tu anche con la costruzione che abbiamo fatto del personaggio e quindi del monologo, no? Le varie fasi, dato che per me era la prima esperienza, non lo so, anche imparare prima, per esempio, il monologo senza intenzione, cioè la memoria poi senza intenzione, tutti gli step che abbiamo preso e poi anche vedere il personaggio e anche moltissime altre cose che tu ci hai fatto vedere anche solo col PowerPoint, per esempio mi viene in mente l'azione o le circostanze date, niente, quindi c'è una buona organizzazione.
Sì, sì, meno male. Ti ringrazio, è una cosa sulla quale io lavoro tanto perché in realtà purtroppo di mio non sono una persona in grado di organizzarmi. E quindi, però sono vergine di segno zodiacale e bilancia di ascendente, quindi amo le persone organizzate e tento, simulo un'organizzazione, ma faccio molta, molta, molta fatica, te lo garantisco, molta.
È importante simulare.
Sono più, sì, esatto, beh, che essere più. No, perché sono più portato al coaching, no? E il coaching è più una richiesta sulla quale tu lavori, ok? Lavori sull'essere umano. E questa è una cosa che mi viene, tra virgolette, facile. Nel senso, mi piace, mi viene facile. E la formulazione di un tutto un ordine, considerato appunto di la cosa che vi ho detto prima, che è difficile pensare che ci possa essere un ordine in un percorso artistico, ma in realtà poi c'è. Però poi ognuno, è importante che tutte le informazioni che arrivano seguendo un ordine, ognuno poi piano piano faccia proprio un ordine personale. Nel senso che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi troverà la sua formula, il suo percorso, troverà cosa è efficace, cosa non lo è, e metterà in ordine un percorso, ma per ogni esperienza anche, perché io stesso per ogni esperienza che ho fatto attoriale non ho seguito quella linea, si fa così, faccio così. A volte è arrivato dall'esterno, a volte dall'interno, a volte è stata utile la memoria emotiva, a volte è stato utile il vestito, capito? Perché è un percorso artistico. Quello che conta è che ogni esperienza sia nuova e la si affronti in maniera totalmente sincera. Questa è la cosa più importante, il coraggio che deve avere l'attore, ok? Necessario, ok? E oggi ho condiviso una cosa che aveva pubblicato un ex allievo 3 anni fa, che penso di aver detto io, perché l'ha messa come citazione, che avevo detto: bisogna avere coscienza e non paura. Giusto? Era quello, Rick, che ho scritto?
Sì, è praticamente una citazione fatta di anni dietro, che è stata modificata appunto per quella serata, sì.
Okay.
Coscienza e non paura.
Ok, l'attore deve lavorare sull'avere coscienza, non che non debba aver paura, però la coscienza ti fa avere coraggio. La paura è normale, tutti provano paura a esporsi, però la coscienza è l'avere coraggio di dire: quello che ho scelto di fare lo devo fare, e devo fare in un certo modo, e lo sto facendo perché è il mio lavoro. E se non lo faccio io, chi lo fa? Qualcuno lo può fare per me? No, lo devo fare io. Ok? Questo è avere coscienza. Altre cose riguardo esperienze passate? Dai, lanciatevi. Cominciate a rompere il ghiaccio. Tanto poi prima o poi vi farò fare tutti qualcosa di estremo, quindi...
Beh, come tu sai... ci sono sempre personaggi positivi e personaggi negativi. Nel senso che a me è capitato di interpretare personaggi che amavo, che mi piacevano, e quindi automaticamente ero consapevole di andare magari a raggiungere l'obiettivo in modo positivo. Mentre quando ci sono alcuni personaggi che mi sono stati dati che non mi piacevano già al primo impatto, anche se l'obiettivo lo raggiungevo, però comunque non ero mai soddisfatto della mia prestazione. Questo non so il perché, non so cosa è dovuto, però...
No, è importante cercare di capire cosa è dovuto. Cosa è dovuto? Di cosa che non eri soddisfatto?
Non lo so, più che altro appunto perché è sempre soggettiva la cosa. Quindi appunto, come può non piacere a me, magari agli altri è piaciuto.
Ok, ma siccome so benissimo di cosa stai parlando, che cosa non ti convinceva o non ti piaceva di quelle performance o di quei lavori? Nello specifico, cerca di, anche solo un'esperienza, una cosa che dici, no, guarda, quella roba lì mi ricordo che non mi era piaciuta per niente.
Mi era piaciuta perché ero io stesso che mi mettevo alcune aspettative in precedenza. È quello che forse si sbaglia, o che ho sbaglio io. Al posto, cioè, farsi troppe aspettative porta comunque a non arrivare a quell'aspettativa.
Quindi... Ok, questo qui è un esempio importante. Questa è l'analisi che bisogna fare, cercare di essere lucidi nel capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. È molto importante analizzare, capito? Non si può dire bello, brutto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto. È molto importante per noi capire il meccanismo di come funzioniamo, di come funziona la macchina, anche nelle cose che... Perché una cosa non ci convince, deve esserci un aspetto, diciamo, tecnico, secondo il quale non ci convince. Anche se poi è percezione, è pura percezione. Però purtroppo noi comunichiamo percettivamente al pubblico e quindi dobbiamo studiare che cos'è che percettivamente funziona o non funziona, ok? L'aspettativa è uno dei terribili nemici dell'attore. Terribili. Dopo la paura arriva l'aspettativa. La paura è il primo. La paura, se uno ha un po' di volontà, lo supera. L'aspettativa è una bella fregatura, ok? Ha due facce l'aspettativa. La nostra aspettativa e l'aspettativa di chi ci guarda. La nostra aspettativa finisce sempre per deluderci se ci mettiamo troppa aspettativa e se costruiamo le cose qua. Perché quello che abbiamo qui è difficilmente realizzabile. Molto difficile, ok? Quindi dobbiamo spostare le cose da qua a qua. Ok? Dalla mente al corpo. Ecco perché parlavo di esperienza fisica. Come dire, sensoriale. Ok? E l'aspettativa degli altri diventa una gabbia, ok? Se una cosa ha funzionato, boh, basta, non usciamo più da quella roba lì perché ha funzionato. Dobbiamo sempre soddisfare l'aspettativa. No, 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 non siamo pagati per soddisfare aspettative. Se siamo pagati è per ottenere risultati. E ottenere risultati dobbiamo capire noi come si fa ad ottenerli. E a volte bisogna rischiare. Ok?
Alberto, riguardo a questo, vabbè, come hai detto tu, l'aspettativa di uno, sì, uno ci può lavorare, la puoi controllare, ma quella degli altri non puoi controllarla.
No.
L'aspettativa che gli altri hanno, semplicemente no. Te ne freghi.
Sì, okay? Esatto. Non è tanto né il controllo né il fregarsene, ok? È il riuscire a, come dire, carpirne solo l'utilità. Ok? Perché qualsiasi cosa noi ci ritroviamo ad affrontare ha un'utilità. Anche l'esperienza più negativa. Pensate all'attore che lavora sulla memoria emotiva. L'esperienza più negativa che può vivere nella sua vita può diventare utile nei panni di un personaggio. Quindi qualsiasi esperienza, anche un fallimento, anche una critica, anche un complimento, che sia positivo o negativo, ciò che conta per noi è l'utilità. Se una cosa è utile, negativa o positiva che sia, allora va benissimo. Se una cosa non è utile, che sia positiva o negativa, non mi serve. Questo è molto importante. Bisogna essere molto lucidi nel nostro mestiere, perché il nostro mestiere non è quello di provare emozioni. Ok, il nostro mestiere è quello di venderle le emozioni, capite? Se non siamo lucidi e ci facciamo fregare da tutta quella vita emozionale alla quale dobbiamo essere siamo sottoposti in quanto attori, la nostra personale vita emozionale, i casting, i provini, i fallimenti, le delusioni, le critiche, i complimenti, è tutta una vita emozionale che se noi non riusciamo a gestire, ci frega, in bene o in male, ma ci frega. E invece no, da un certo punto di vista va visto come un lavoro, che va fatto bene, dobbiamo farlo bene questo lavoro, ok? E per poterlo fare bene, come il medico non deve essere troppo coinvolto emotivamente nel fare un'operazione, così noi, paradossalmente. Capite? Perché al medico non gli fanno operare il figlio? Perché sarebbe troppo coinvolto. Ok? Uguale noi. Non possiamo farci troppo coinvolgere. Cioè, succede, siamo coinvolti, necessariamente. Però non alimentiamo quell'emozione, né in positivo né in negativo, che ci coinvolge. Perché anche se noi riusciamo e vinciamo qualche premio e diventiamo anche magari famosi, importanti, è un attimo sparire. Spero non succeda mai a nessuno, però è un attimo. E che cosa fai? Ti spari? No. Dipende come prendi quello che arriva. Che sia un fallimento o che sia un successo. Hai fatto uno spettacolo, applausone. Cambi città, vai a fare uno spettacolo, ti criticano o non viene nessuno a vederlo. Capito? Fai una parte, un'interpretazione, un provino, un casting, va benissimo. Bravissimo. Quello dopo, un fallimento totale. Ti ridono in faccia. Che fai? È il tuo mestiere. Succede, fa parte del gioco. Non si può vincere sempre, capito? È molto importante, questo è molto importante che un attore lo capisca e arrivi a farlo proprio come dato di fatto, perché è un dato di fatto. Faccio l'esempio del pugile, no? Il pugile non può pensare di non prendere i pugni in faccia se fa il pugile. Il suo mestiere è andare a prendere i pugni in faccia su un ring. Non può dire, no, vabbè, io faccio solamente attacco. No, non puoi neanche fare solo difesa. Prendi i pugni in faccia e ti fa un male bestia e vai avanti così tutta la vita. Se vuoi fare il pugile, se no cambia mestiere. Capito? Quindi il termine da registrarsi è utilità, sia quando ci viene insegnato qualcosa, sia quando facciamo un'esperienza, sia quando ci troviamo davanti qualcuno, che sia qualcuno che dà o qualcuno che prende. Utilità. So che è molto pragmatico come termine, ma purtroppo è così, per come la vedo io. Anzi, io dico che per fortuna è così. Ok? E anche di questo termine che vi sto dicendo, di queste cose che vi sto dicendo, voi trovate nell'utilità. Se c'è utilità, bene. Se non c'è utilità, nada, a parte. Facciamo un altro giro. Ok? Bene, se non avete altre domande... altre cose da dire? Avete altre cose da dire? Qualcuno ha qualcosa da dire? Sarebbe bello che parlaste tutti, però...
Mi ricordo di quella volta che avevo fatto quel personaggio dove parlavo in maniera... con l'accento...
Sì.
E praticamente mi ricordo che ero partito con un testo che ci avevi dato.
Sì?
E ci avevi dato carta bianca sul costruire il personaggio e trovargli un contesto. E mi ricordo che all'inizio gli avevo dato un contesto, cioè praticamente partendo dalla voce io ho costruito questo personaggio e poi pian piano lavorandoci l'abbiamo smussata perché sì. era troppo, come si poteva dire, non credibile.
Beh, insomma, mica tanto smussata, ci avete lavorato un anno alla fine, è stato un anno terribile.
Però comunque l'abbiamo smussata, cioè alla fine a renderla credibile. Però il contesto che gli avevo dato avevo notato che non lo rendeva credibile. Mm. Successivamente, quando ad esempio abbiamo fatto il cambio di abiti e abbiamo interagito con altri personaggi, la credibilità è uscita. Ma il fatto che quel contesto mi ha fatto diventare credibile è probabilmente perché io ero concentrato totalmente sul personaggio. Su come portare la voce, su come muovermi e come interagire. E quella cosa probabilmente mi ha dato dei limiti da rispettare per interagire con l'altra persona. E mi ricordo che c'è stato anche un momento dove mi ero perso, però mi ero perso con le parole, però ero riuscito a mantenere il dialogo ripetendo quella parola e andando avanti. Cioè, quindi il feedback poi è stato positivo perché mi avete detto che era credibili, e quindi io da questa esperienza penso di aver capito che se tu hai dei limiti da seguire, ad esempio il personaggio, la sua voce, i limiti fisici, tu riesci a essere, diciamo, in un certo senso trasportato su questo binario.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E a volte questi limiti, come dici, a volte possono essere magari anche paradossali, ma ci sono persone paradossali al mondo. Quindi chi ci dice cosa è normale e cosa non lo è? Ciò che conta è la credibilità, essere credibili anche nel paradosso. Quello sì. La difficoltà quella volta era che voi vi siete lanciati, tu, Andrea, in cose molto molto forti, e io vi ho comunque un po' costretti a tenere quell'impronta e non normalizzarla, ma tenerla fino alla fine e lavorare su quell'impronta estrema per poterla rendere credibile. Quello è stato tosto come lavoro. Però alla fine dei conti è così, perché poi succede che se un regista ti dà delle indicazioni e vuole quello, e tu attore non puoi dire no, guarda che non funziona così, non mi trovo bene così, voglio farlo cos'ha. Se hai l'autorità per farlo, lo puoi fare, però alla fine comunque non ti stai lasciando guidare, ma puoi guidare tu. E se non hai l'autorità per farlo, devi lasciarti guidare per forza, devi riuscire a trovare in quei limiti il modo di comunicare credibilmente quello che stai dicendo nei panni di quel personaggio. In quei limiti. Quali sono i limiti? Poi li andremo a vedere. Poco alla volta. Poco alla volta. E, Costanza, tu stavi dicendo qualcosa?
Allora, no, io mi è venuto in mente, per esempio, che, cioè, per quanto riguarda me, vorrei, siccome a volte tendo a pensare il mio corpo come ora mi spiace riusare la parola limite in un altro contesto, però come un limite magari per interpretare un personaggio che immagino totalmente diverso fisicamente, invece dovrei più spostarmi da limite a opportunità per sperimentare, per mettere in atto, per rappresentare quel determinato personaggio. Cioè dovrei lavorare più su la mia parte fisica e dire, guarda, tu hai 100.000 potenzialità, esprimile anche direttamente col fisico, piuttosto che pensare che la tua parte fisica è la tua scatola che non ti fa sperimentare altre cose al di fuori di te. Cioè, viverlo come opportunità piuttosto che come niente.
Sì,
piuttosto che inteso bene...
Ti sei anche risposta da sola? Sì, sì, assolutamente sì.
Cioè, nel senso, dovrei fare personalmente questo lavoro, sento di dover fare questo lavoro.
Mm-hmm. No, è chiaro, assolutamente sì, perché comunque noi, come diceva prima Sebastiano, noi siamo, cioè, non diceva questo, però lo intendo così, no? Penso che lo intendesse così, no, ma sì, hai sì. Detto che noi siamo tutti personaggi. E di conseguenza abbiamo tutti delle caratteristiche, mettiamola così, delle caratteristiche fisiche, che sono la comunicazione, fisiche proprio intendo dire, non solamente le caratteristiche fisiche del corpo, ma tutto quello che sono gli atteggiamenti, il suono della nostra voce, il nostro modo di parlare, il nostro modo di porci, il nostro modo di guardare, il nostro modo di gesticolare, il nostro modo, tutto quanto. È fisico, ok? È tutto relativo a quelle che sono le nostre caratteristiche, che sono i nostri limiti, ok? Io non posso farmi dread, fisicamente è impossibile, non posso. Magari vorrei, ma non posso, ok? Posso mettermi una parrucca, quello sì. Ma se devo interpretare un personaggio sono disposto a mettermela, ma nella vita reale magari anche no. Quindi nella vita reale, in questo personaggio che sono io, dovrà rassegnarsi all'idea di avere una testa senza capelli. Non è che posso farci qualcosa. C'è chi si fa il trapianto, ok, io non sono dell'idea, non sono d'accordo, non sono di questa idea, di conseguenza non lo farei mai, ok? Chi non si rassegna all'idea si fa il trapianto di capelli, ok? L'altra volta, in una lezione vecchia, di quelle di presentazione, avevo fatto l'esempio di Michael Jackson. Michael Jackson è un personaggio, nello specifico parlavo dell'identità, della personalità, ok? Michael Jackson è un personaggio che è nato nero riccio, totalmente afro, ok? Ed è morto bianco, liscio, totalmente white, ok? Che cos'è che ha cambiato?
Identità.
Ok, ha cambiato identità. Ma che cos'è che è rimasto di Michael Jackson in tutto questo cambio?
Il personaggio.
Pensateci.
La sua musica.
Michael Jackson ha sempre, sempre fatto quello. Sempre. Fin da bambino. I genitori, tutti i fratelli, Jackson 5, li portavano in giro a fare spettacoli come se fossero fenomeni da baraccone. Capito? Fin da bambini piccolissimi. Quell'impostazione che gli è stata data nei primi anni di vita, nei primi, perché ha iniziato veramente da bambino piccolo piccolo, non l'ha modificata. Ha portato avanti quello fino alla morte. Quindi in realtà ha cambiato l'identità. Ma tutto ciò che riguardava la sua personalità è rimasto identico, intatto.
Integro.
Integro, grazie. Capito? Semplicemente ha cambiato faccia. Ok? Ci sono persone che invece con la stessa faccia cambiano quello che fanno. Diventano qualcos'altro. Perché fanno qualcos'altro. Ok? Iniziano facendo qualcosa. Non so, pensate, che ne so. Non lo so, pensate a quello del Movimento 5 Stelle che faceva Grande Fratello. Adesso non so, non questo esempio qua. No? Ha tentato di fare carriera nello spettacolo, in qualche maniera, perché se vai a fare Grande Fratello tenti di fare carriera nello spettacolo, no? E poi è diventato politico. Ha cambiato tutto, no? Serio, pettinato, preciso. Adesso si presenta tutt'altra persona, no? Ok? C'è qualcosa che però ci spinge nelle nostre scelte, nel nostro percorso. E anche se apparentemente cambia tutto, quel qualcosa appartiene, attenzione a quello che vi sto dicendo, appartiene a quella linea trasversale, ok, che Stanislavski chiamava l'azione trasversale, che riguarda la nostra vita come se fosse un eterno presente. Cosa vuol dire? Quando noi studiamo un personaggio, lo studiamo a livello temporale, ma lo studiamo in un momento solo. Quindi noi, in un unico studio, nello studio, nel leggere la sua vita, in un momento presente, capiamo, scopriamo, vediamo tutto quello che il personaggio vive a livello temporale. Di conseguenza, vediamo tutti i passaggi che ha fatto e vediamo di capire dove è arrivato, che cosa ha raggiunto come obiettivo, consapevolmente o inconsapevolmente. A quel punto noi partiamo da che cosa ha raggiunto come obiettivo. Capite? Vediamo quello che ha fatto, dove l'ha portato. Di conseguenza, questo è ciò che ha costruito il personaggio durante tutto l'arco delle sue travagliate esperienze. Ma noi, che dobbiamo entrare nei panni di quel personaggio, dobbiamo conoscere esattamente dove lo ha portato. Lo sappiamo. E costruiamo il personaggio secondo quella logica. Il personaggio è inconsapevole di dove arriverà non sa neanche quando morirà, ma noi sì. Noi possiamo saperlo, se nell'opera c'è scritto, chiaramente. O comunque cosa raggiungerà e cosa non raggiungerà. Ok? È più o meno chiaro? Ok, un passo alla volta. Un passo alla volta. E quindi, Costanza, questa cosa è molto importante, capito? Questa cosa del vedere se stessi, come hai detto tu, saggiamente come opportunità. Perché, come andremo a vedere, quando costruiamo un personaggio non possiamo che partire da noi stessi. Non abbiamo un altro punto di partenza. Abbiamo un punto di arrivo, ma non abbiamo un altro punto di partenza. Di conseguenza, necessariamente partirà da noi. E dobbiamo sempre di più cercare di far sì che ciò che abbiamo nella mente diventi sempre meno pensiero, anche immaginazione, un certo tipo di immaginazione, ma sempre più sensazione. Lavorare molto sul sensoriale, sulla percezione. Perché? Perché ciò che noi sentiamo, percepiamo, appartiene alla materia, è reale. In quanto linguaggio reale...
Al presente.
Esatto, al presente, a ciò che accade realmente. E quello è il nostro linguaggio d'attore. Noi comunichiamo attraverso la materia, il presente, il reale. Meissner diceva che l'attore deve riuscire a vivere realmente in circostanze immaginarie. E quel vivere realmente appartiene alla materia, al corpo, al nostro presente, al nostro corpo presente, al nostro fisico, a ciò che c'è di materia intorno a noi. Ok? Anche se non c'è niente, anche se siamo in una stanza verde e stiamo recitando solamente attraverso l'immaginazione, ma quell'immaginazione deve essere qualcosa che noi rendiamo fisico e reale, cioè qualcosa al quale noi siamo in grado di credere, diceva sempre Sanford Meissner. Portare le cose ad un livello di credibilità. Dobbiamo essere in grado di credere a quella roba lì. Se non siamo in grado di crederci, non possiamo rendere qualcuno in grado di crederci. Ok? Sono tante cose. Prendetele pezzo per pezzo, ok? Altre cose, altri pareri? Prima di iniziare, dai! Non avete parlato tutti, eh?
No, io anch'io mi aggancio a quello che ha detto Costanza. Cioè, mi è capitato anche a me delle volte che ho trovato dei personaggi per cui vivevo me stesso più come un, come ha detto lei,
un ostacolo,
sì, bravo, e mi è capitato, cioè nel senso, mi è capitato delle volte no, ma delle volte sì, e lì tante volte mi accorgevo che rimanevo molto chiuso, come dici tu, nella mente, perché più pensavo a quello, più lo pensavo come un ostacolo, più rimanevo chiuso nella mente. E sto cominciando a capire che è in quei casi lì che devo cercare di portare fuori l'attenzione. E se riesco a portare fuori l'attenzione, riesco a levarmi quell'ostacolo. Delle volte è più semplice, delle volte meno semplice, però anche a me è capitato di viverlo così.
Guarda, una cosa che ti posso dire è che i nostri personaggi sono in ciò che facciamo, non in ciò che siamo. Ok? C'era una mia ex allieva che era indecisa se fare la cantante o l'attrice nella vita. Ok? E un bel giorno parlando le ho detto, tu che cos'è? Qualcuno l'ha già sentita questa storia, qualcuno forse la conosce anche. Tu che cos'è che fai nella vita adesso? Io vorrei fare, no, non cosa vorresti fare, che cosa stai facendo? Proprio fisicamente, cosa fai nella vita? Ti svegli la mattina, cosa fai? Vado in negozio e faccio la commessa. Poi la sera vengo a fare il corso di recitazione e l'altra sera vado a fare le prove in salotto. Ok, ma oggi, come oggi, tu la mattina ti svegli e vai a fare la commessa. Ok, quindi tu sei una commessa che studia recitazione e che studia canto, che sogna di diventare una cantante, che sogna di diventare un'attrice. Ma sei una commessa. Al che lei si è sentita a pezzi, dice no, ma che è realtà schifosa, no, non voglio questo. Ma no, non è questione di realtà schifosa. Quello che fai è quello che sei. Inutile pensare, se no è schizofrenia, no? Pensare di essere qualcosa che tu non fai. Tu sei quello che fai. Questo vale anche per i nostri personaggi, perché il percorso è esattamente opposto. Cambi quello che fai, cambia quello che sei. Michael Jackson era un cantante. Ha cambiato faccia, ha cambiato identità, ha cambiato tutto, ma era un cantante. Non era nient'altro se non un cantante. Ballerino, cantante. Bravissimo, numero uno, un fenomeno. Ballerino, cantante. Non è che ha tentato di essere qualcos'altro. Ha tentato di essere qualcun altro, ma non qualcos'altro. Ok? E la stessa cosa vale per il percorso appunto opposto. Cambi quello che fai, cambia quello che sei. Quindi i nostri personaggi sono in quello che facciamo. Sempre relativamente all'azione trasversale di cui parla Stanislavski, lui dice ci sono c'è un'azione trasversale che riguarda tutto ciò che il nostro personaggio fa dall'inizio alla fine dell'opera e poi delle azioni sceniche, che sono ciò che fa durante ogni scena, ok? Quello che fa durante ogni scena non va mai, anche se apparentemente in certi momenti particolari può andare contro ciò che riguarda l'azione trasversale, ma tutto porterà necessariamente a quell'azione trasversale che sia sempre quella. Vi faccio l'esempio che altri, che alcuni conoscono, altri no, quindi lo faccio, è se la storia è una storia d'amore in cui io e te ci sposeremo, anche se io in un momento particolare del nostro rapporto ti caccio di casa, ti picchio, non so, vado con un'altra, eccetera, eccetera, questo non comporterà il fatto che io non voglia stare con te. Quindi qualsiasi cosa ti possa dire in questo momento, possa fare in questo momento, è legata necessariamente al fatto che comunque io starò con te per tutta la vita. Una è l'azione scenica, l'altra è l'azione trasversale. Quindi, tornando al discorso di quello che dicevi tu, Sebastiano, il concetto è, a volte ci capita di non trovare la soluzione perché non cambiamo ciò che facciamo. Cambiare ciò che facciamo, un gesto psicologico, un gesto, un'azione fisica reale, può aiutarci a trovare la chiave per far uscire un altro personaggio. Molto importante questa parola, anche se non ci viene naturale. Anzi, paradossalmente, se non ci viene naturale, è proprio roba non nostra. Quindi può essere ancora di più qualcosa del nostro personaggio. Se invece ci viene naturale, è qualcosa che viene da noi, ok? Ecco perché si chiamano forzature. Almeno io le chiamo forzature. Sono forzature. Io faccio questa cosa qua. Mentre parlo, ok? Continuo a fare così. È una forzatura perché io non lo faccio nella mia vita. Io faccio così. O faccio così. Ma non faccio così, ok? Faccio una forzatura. Questo cambia qualcosa. È un esempio stupidissimo e piccolissimo, però cambia qualcosa. Cambio forzatura, ok? Faccio così. Facendo questo verso qua. Non lo so, capito? Non lo posso sapere. Cambio qualcosa. Creo qualcosa di nuovo, di diverso. Faccio questa cosa qua. Che io di solito non faccio mai. Può essere un gesto psicologico del mio personaggio. Lo aggiungo come un ingrediente, come un piccolo ingrediente che dà un sapore leggermente diverso. Ma a volte da un piccolo ingrediente cambia tutto. Ci sono degli ingredienti, insomma, i chiodi di garofano, cambiano tutto. Nel sapore di un piatto cambiano tutto. Ok? A volte basta veramente pochissimo. Un piccolo ingrediente che cambia e mi porta in un altro percorso, in un'altra strada. oppure mi fa partire per un altro percorso. Provate, sperimentate. Chi non ha ancora parlato, parli, dai. Non mi va di iniziare senza che, che tutti diciate quello che dovete, quello che volete dire. Non sentitevi costretti, però, eh? Cioè, nel senso, ma l'ansia di dover dire per forza qualcosa. Conto fino a 5. Ok, iniziamo, dai. Non voglio stressarvi. Allora, quindi abbiamo visto il personaggio, va bene? Ora, qual è il punto di partenza, secondo voi? Qual è il punto di partenza?
Noi.
Cosa?
Noi siamo il punto di partenza? No. Il personaggio?
No, non siamo il punto di partenza.
Il testo?
Il testo.
Il testo. Le parole.
Esatto. Il punto di partenza è il testo. Ok? Noi siamo l'elemento, un gioco, ok? Non siamo il punto di partenza. Il punto di partenza, il punto dal quale noi partiamo, è il testo. Ok? Vedete? Lo vedete?
Sì.
Ok. Vediamo un po'. Karim, vuoi leggere?
Sì, va bene.
Grazie.
Io vedo solo la schermata, cioè vedo solo il personaggio.
Sì, inizio a leggere così. Acting,
la costruzione del personaggio.
Ok, adesso vi faccio vedere l'elenco dei punti che andremo a toccare. Sappiate che potrebbe cambiare ordine, ok? Perché ogni cosa, come vi ho detto, può modificare in base al lavoro che stiamo facendo. L'ordine iniziale è questo, potrebbe cambiare. Vai.
Cosa c'è da sapere? Il personaggio attraverso il testo. 9 domande fondamentali. Il personaggio attraverso il regista, il ritmo e l'atmosfera, la caratterizzazione, lo status, fisicalizzazione, aspetto emotivo, psicologia.
Ok. Allora, partiamo dal primo punto, ok? Il personaggio attraverso il testo. Chi vuole dire che cos'è secondo lui, secondo lei? Che cosa significa?
E quando leggi a primo impatto il testo, cosa ti trasmette?
Cosa, scusa Karim, mi ripeti?
Quando tu leggi la prima volta il testo, cosa ti trasmette?
Ok.
Tutte le informazioni che puoi ricavare dal testo che c'hai.
Ok.
Può anche estrapolarne la vita del personaggio.
Ok. Dai, ditelo, non c'è la risposta giusta. Non pensiate che c'è una risposta. Io non mi aspetto una risposta giusta, Non ho la verità in mano, Semplicemente una...
Con chi si sta relazionando il personaggio nel testo.
Ok.
Che parole utilizza per raggiungere quell'obiettivo?
Che parole utilizza, ok, poi? Dai. La prima cosa che vi viene in mente, non state a rifletterci troppo, quando avete letto il personaggio attraverso il testo, la prima cosa che mi viene in mente. Che cos'è il testo che abbiamo di fronte? Quando facciamo un provino, un casting, o abbiamo uno spettacolo da fare, un'audizione, ci viene dato un copione. Che cos'è che abbiamo davanti?
Lo strumento.
Che strumento è quello che abbiamo davanti?
è il nostro accompagnatore che ci serve per raggiungere l'obiettivo.
Ok, quando tu fai il musicista, lo strumento qual è?
Se devo suonare la chitarra, uso la chitarra.
Ok, e la partitura che cos'è?
Testo, sì.
E quando tu fai l'attore, lo strumento che cos'è?
Sì, lo strumento è il nostro corpo. Il corpo, sì.
Ok, quindi noi siamo lo strumento. Il testo è la partitura. Ok? La partitura che cosa contiene?
Come io devo muovere il corpo.
Tiene le indicazioni. Uh-huh.
Considerate questo, che il testo, nello specifico, è inchiostro su carta. Quello è, materialmente. È un pezzo di carta con su delle parole scritte.
Le... Dobbiamo rendere materiali quelle parole.
Esatto.
Dobbiamo rendere fisiche quelle parole.
Esatto. Ci sono due modi per leggere quelle parole. Il primo modo è il modo dello spettatore, del lettore, ok? Il lettore legge e si lascia trascinare da ciò che quelle parole gli trasmettono, passivamente. E poi c'è invece il modo dell'attore. Ok? Vai, Karim.
Allora, il personaggio attraverso il testo. Quando ci viene consegnato un copione o un estratto per un casting o per una parte assegnata, che ci siano o meno informazioni relative al contesto o al personaggio, è necessario studiare il testo a memoria, senza dare alcuna intenzione o poggiatura alle parole. Spesso, con la prima lettura, ci lasciamo trascinare dal desiderio di intraprendere già la parte attraverso le nostre sensazioni, espressioni, emozioni. Siamo quindi tentati di dare già delle intenzioni alle battute, spesso senza sapere perché vengono dette e a chi vengono dette. Quando invece dovremo cercare il nostro personaggio e il contesto in cui agisce, attraverso le parole del testo e non attraverso di noi. Noi non siamo il nostro personaggio. Nel momento in cui abbiamo il testo a memoria, scopriremo che le informazioni che cerchiamo ci arrivano dalle parole stesse e delle immagini che ci risvegliano in noi. Cosa ancora più importante, scopriremo che quelle parole dette creeranno immagini per chi ci ascolta, di cui noi saremo responsabili inconsapevoli.
Ok? Un passaggio alla volta, Quando ci viene consegnato un copione o un estratto per un casting o per una parte assegnata, che ci siano o meno informazioni relative al contesto o al personaggio, è necessario studiare il testo a memoria senza dare alcuna intenzione o appoggiatura alle parole. Ok? Questa è una cosa che io dico è necessario e che consiglio di provare. Capirete voi se è veramente necessario o meno, quando lo farete. Però io dico che è necessario. Per quale ragione? Perché, non so se vi è già capitato, da attori, tendenzialmente succede così, la prima lettura ci lasciamo sempre trascinare dal desiderio di interpretare già la parte. Se ci dicono, guarda, la tua parte è quella, basta, è finita. Già cominciamo a... Non riusciamo neanche a leggere le battute degli altri. Leggiamo solo le nostre battute. Non so se a voi succede, magari no, però tendenzialmente succede quello, ok? Interpretiamo la parte, vediamo le sensazioni, vediamo le nostre emozioni, c'è chi la va allo specchio, c'è chi si cominci già, dalle prime battute già cominci a dire le cose cercando l'intenzione, no? Siamo quindi tentati di dare già delle intenzioni alle battute. Magari... avendo magari un piccolo estratto, oppure siamo solamente all'inizio, non abbiamo neanche letto tutto il testo, mettiamo che abbiamo un intero copione, mettiamo, Non sappiamo neanche perché vengono dette quelle parole. E non sappiamo neanche a chi vengono dette. Nello specifico, chi è l'altro. Ok? Allora, dovremmo cercare il nostro personaggio, quindi il contesto in cui agisce, soprattutto se non ci sono informazioni, perché se ci sono già ci vengono date. Ma se non ci sono, dobbiamo cercare il nostro, perché anche se ci vengono date le informazioni, dobbiamo cercarlo attraverso le parole del testo e non attraverso di noi. Perché il personaggio è lì, è in quel pezzo di carta con su quell'inchiostro scritto. Noi non siamo quel personaggio, il personaggio è lì, è le parole che dice. Quando io dicevo no, siamo quello che facciamo. E il nostro personaggio è quello che dice. Perché quello che dice è quello che fa. Capite? Quindi è lì, non è qui. Noi siamo lo strumento. Non è che il sassofono è la musica di, non lo so, di John Coltrane. No. La musica di John Coltrane è la musica di John Coltrane. Il sassofono è lo strumento con la quale tu, se vuoi suonare lo spartito di John Coltrane, devi studiare lo spartito di John Coltrane. Capite? Summertime è una canzone, una musica scritta. Non è uno strumento. Tu usi lo strumento per suonare Summertime. E in base a, voglio dire, alle note che prenderanno forma nel tuo strumento, quella musica chiaramente diventerà la tua interpretazione di Summertime. Però Summertime è Summertime, rimane Summertime, non sei tu. Capite cosa voglio dire? Nel momento in cui abbiamo il testo a memoria, cercando appunto di non dare nessun tipo di intenzione, poggiatura alle parole, solo le parole, scopriremo che tutte le informazioni che cerchiamo, a volte anche più di quello che pensiamo di primo impatto, ci arrivano dalle parole stesse e dalle immagini che quelle parole, se noi siamo abbastanza liberi da lasciare che quelle parole entrino dentro di noi e prendano forma, e dalle immagini che risveglieranno in noi. Possono essere immagini che appartengono alla nostra esperienza personale, possono essere immagini che nascono nuove, fresche, così. No, stranamente non ho mai provato questo tipo di esperienza, ma dicendo quelle parole mi sono commosso. Perché? Perché dirle certe parole non è come leggerle. Ok? Cosa ancora più importante, scopriremo che quelle parole dette creeranno immagini per chi ci ascolta. Jonathan, vedendoti sembra che stai guardando Riccardo che è sopra di te. Sei così e Riccardo è su? Se Riccardo guarda in basso sembra che vi guardate.
Anzi, oh no, stavo guardando il mio gatto. Cosa combina?
No, è forte. No, più che allora, Riccardo è in mezzo, però a dire la verità, per come siete messi voi, c'è Vittoria sopra di te. Vittoria, guarda in basso. Jonathan, guarda in alto. Guarda in basso, Vittoria. Mi state guardando? No, vi alternate. Dovete farla insieme. Vabbè, ok, scusate. Cosa ancora più importante, scopriremo che quelle parole dette creeranno immagini per chi ci ascolta. Ok? Di cui noi, in questo caso noi, perché siamo noi a dirle, saremo responsabili inconsapevoli. Nel senso che, tornando a quello che diceva Costanza, ok? L'immagine che noi abbiamo nella nostra mente, o anche quello che diceva Alit, secondo me riguarda anche un po' quello, le idee, l'immagine che abbiamo nella nostra mente, perché non ci soddisfa? Perché l'immagine, poi quando la vediamo, non è ciò che riusciamo a realizzare, ok? Però noi siamo già un'immagine per chi ci guarda. E noi, in quanto immagine, dicendo quelle parole, quanto parole di uno specifico personaggio, creiamo un'immagine in chi ci guarda. Diventiamo l'immagine per chi ci guarda. Capite? Sono cose che andremo a vedere, quindi non preoccupatevi se non ho capito tutto. Ci sono domande fino a qui, dubbi? Cose non chiare? Niente? Andiamo avanti. Allora, adesso, Jonathan sarà il primo a leggere questo monologo. Il problema fondamentale è che siccome voglio, vorrei poter vedere, sto pensando se girarvelo. Come possiamo fare? Vorrei che voi lo leggeste e io vorrei potervi vedere. Come possiamo fare? Giro su WhatsApp e voi lo leggete?
Ok.
Vabbè, perché così non ci vedi, scusa?
Sì, ma vi vedo piccolini.
Ah, ok, giusto.
Vorrei
giusto,
che tutti, ognuno di voi deve essere visibile, capito?
Ok, ok, sì, sì.
Ok, perfetto, perfetto. Ok, ve lo giro allora, Voi siete... Actorzone non c'entra niente, acting on air. Ve lo giro su WhatsApp, riuscite a leggerlo?
Ma se io vado su WhatsApp non mi vedi più però.
Ah, perché tu sei col telefono?
Sì.
Va bene, allora inizia chi può leggerlo, dai, non importa. Inizia chi può leggerlo, non preoccupatevi di... Non preoccupatevi di come lo leggete. La cosa importante è che cercate di essere... neutri, ok? Non date un'interpretazione. Cercate di non dare un'interpretazione. Leggete e basta, ok?
Posso cominciare?
Certo, comincia tu e io ti pinno. Vai.
Ah, se ti picchio.
No, come faccio? Anche volendo.
Anche volendo non puoi. Sono molto sensibile alle luci. Psichicamente, voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto. Il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia. Gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce degli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok.
Dì una cosa, Alberto.
Sì, sì.
È un po' triste.
Sì, sì.
Non so per gli altri.
Beh, non è che può essere tutto allegro, no?
Ma dobbiamo studiarlo.
Calma, calma, un passo alla volta. Un passo alla volta. Passo alla volta. Ok. Sebastiano, hai letto? Com'è andata?
Bene. Senza intenzione.
Ok, l'abbiamo visto, giusto? L'abbiamo visto, Sebastiano? L'avete messo in pin, come ho fatto io?
Sì. C'è andato da solo.
Ah, giusto. Ah, per te c'è andato da solo. L'avete messo tutti in pin? È molto importante. No. Allora, rifacciamo. Sebastiano, rileggi, mettetelo in pin, guardatelo bene, ok?
Ok. Appoggio il telefono perché prima era un po' basso, forse.
Sì, sì, non importa, non importa.
Okay, ci sono. Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto. Il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia. Gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce degli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok, quindi? Va bene, un passo alla volta, un passo alla volta. Come l'ho letto? Ok, bene, male, non ci interessa. Bello, buono, ok? Come? Non è normale e non è bene. Come lo ha letto? Tecnicamente.
Io che ho sentito ogni tanto, quando invece magari faceva il suo monologo già con un'intenzione, lo legge proprio, non so come dire, a suo modo. Cioè si vede che è Sebastiano che legge, alla sua, alle sue pause, le fa come...
Alla modalità di Sebastiano, sì.
Ok, esatto, esatto. Allora adesso Sebastiano ce la legge uscendo dalla tua modalità. Perché l'hai letto con la tua modalità, non l'hai letto in modo neutro.
Ah, ok.
Ok? Tu ti sei sentito neutro. In realtà, hai notato, come ti è stato detto, l'hai letto con la tua modalità. Che cosa vuol dire questo? Che anche se apparentemente è stato neutro, inconsciamente ha utilizzato i suoi mezzi. Ma è normale, eh? Cioè non è che... Non ha fatto niente di... Cioè, è normale che sia così. Però gli altri ci servono, quando dico utilità. Gli altri ci servono per vedere ciò che noi non riusciamo a vedere, perché necessariamente non riusciremo a vederlo da soli. Ecco a cosa serve il gruppo. Non serve a farsi complimenti a vicenda, o come direbbe Tarantino, un'altra cosa. Ok? Serve a analizzare, studiare e vedere ciò che noi non riusciamo a vedere. Perché necessariamente non potremo vederlo. Quindi vediamo se riesci ad uscire dalla tua modalità. Sai come provare ad uscire dalla tua modalità?
No, è una domanda?
Sì, è una domanda.
Ah, ok. Pensavo fosse un... Ok, no, no.
Ok, allora Francesca, tu che hai notato, oppure Jonathan, che avete notato una modalità, suggeritegli un modo per uscire da quella modalità.
Beh, posso rallentare il ritmo oppure aumentarlo?
Secondo me, per esempio, dovresti aumentare un pochino il ritmo.
Ok.
Cioè, nelle pause ho visto molto te, per esempio, poi non lo so.
Sì, dovresti alzare un po' il ritmo, perché se lo mantieni basso, cioè, mantieni sempre la tua modalità, secondo me.
Ok, attenzione però, attenzione, perché Francesca, hai parlato di pause, ok? E state suggerendo di aumentare il ritmo. Però se hai visto nelle pause, Sebastiano, allora il suggerimento potrebbe essere quello di...
Non fare pause.
Non fare pause.
Esatto. Ok?
Certo. Che è diverso da dire...
È diverso. Il ritmo è una cosa, le pause sono un'altra. Perché potrebbe avere... Potrebbe, magari no, però ho cercato di bruciare i tempi. Potrebbe... Una persona potrebbe interpretare nell'aumentare il ritmo, potrebbe interpretare nel andare più veloce o più lento, però automaticamente potrebbe mantenere le stesse pause che gli vengono naturali, perché ci sono i punti, ok? Quindi eliminiamo i punti, eliminiamo le pause, prendi fiato quando lo devi prendere, fino a che non devi prendere fiato, cerca di mantenere una costanza in quello che stai dicendo. Ok, vediamo che succede. Stiamo sperimentando, è un laboratorio, noi sperimentiamo.
Right. Vado?
Vai.
Sono molto sensibile alle luci psichicamente, voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è solo la mia vulnerabilità particolare alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano a noi stessi, la luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima, certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco, l'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok, com'è andata adesso?
Questo era piatto.
Beh, diciamo che visto dall'esterno aveva senso.
Esatto.
Che senso aveva?
Non aveva.
Beh, il senso di...
Di leggere, basta.
No, non è leggere, era già un personaggio questo. Che aveva una modalità diversa da Sebastiano e aveva, diciamo, per le parole che diceva, vedevi proprio quello che gli ha lasciato nel cervello quelle cose, cioè, capisci?
Ma ognuno ha visto quello che ha visto, eh? Vediamo un po', tu hai visto questo, Vittoria ha visto semplicemente uno.
Che leggeva senza dargli un senso vero e proprio.
Ok, tu sapevi che leggeva, forse hai visto che leggeva perché sapevi che leggeva. Dobbiamo cercare di essere neutri anche come spettatori, eh? Noi sappiamo che sta leggendo. Però se noi ci liberiamo dall'idea che stia leggendo e ci limitiamo solo ad osservare ciò che vediamo e a sentire ciò che sentiamo, togliendoci l'idea, ricordatevi una cosa, il nemico più grande dell'attore è l'idea. Nessuna idea è utile. Ok? Perché non è realizzabile. E ci confonde. L'idea non è mai ciò che esiste realmente. L'idea è qui. Non è fisicamente visibile. Tu non lo hai. Se tu dovessi cancellare l'idea che lui sta leggendo, tu non lo hai visto leggere.
No.
Perché non hai visto lui con un foglio in mano che sta leggendo.
No, l'ho visto parlare, l'ho sentito parlare.
L'hai sentito parlare, l'hai visto parlare. Quindi questo è quello che vede uno spettatore. Lo spettatore, se vuoi fargli vedere che stai leggendo, gli fai vedere uno con un libro, con un foglio in mano che legge. Se gli fai vedere un'inquadratura del genere, è difficile che possa pensare che sta leggendo. Se la sensazione che tu hai sentendolo parlare è che stia leggendo, allora dirai sta leggendo. Però se non lo sai, la cosa difficile per noi è uscire dalle informazioni che abbiamo e vedere solo le cose per quello che sono. Ok? Utilizziamo i sensi, non utilizziamo la mente, perché ciò che la mente sa non è ciò che si vede. È molto importante questo quando dobbiamo costruire un personaggio, perché a volte abbiamo un'idea di ciò che si vede e nessuno lo vede. A volte abbiamo un'idea di ciò che non si vede e lo vedono tutti. E tutti hanno visto quella cosa lì e dici, ma non è vero, io non ho pensato quella cosa lì. Oh cavolo, si è visto quello. Capito? L'idea non serve. Altri hanno visto qualcosa? Cosa hanno visto? Semplicemente quello che avete visto, quello che avete sentito.
Aspettate. Vabbè,
ok?
Vado?
Sì, vai, vai, vai.
No, dicevo che da spettatore mi è sembrato di... Anzi, non... ho visto che ha messo le parole sullo stesso piano. Non ha dato importanza a parole... Nonostante un testo dove ci sono alcune parole molto pesanti, perché sono potenti. Però è come se le buttava lì.
Mm-hmm.
Lasciava andare. Cioè, era come se, appunto, vedendo, sapesse già a memoria tutto e diceva così. Buttava fuori.
Va bene, poi?
No, io quello che volevo dire è che quello che diceva l'aveva già in mente, ben chiaro.
Ok.
E l'ha detto come uno sfogo, secondo me, come una liberazione, cioè per quello che mi ha trasmesso.
Ok, poi? Dai, riproviamo. Ah, stai dicendo qualcosa, Simone? No? No, ti ho visto così. No?
Sì, no, beh, in realtà come se avesse fretta di finire questo.
Ok, va bene. Riproviamo ancora, dai. Sebastiano, un'ultima volta e poi passiamo agli altri. Vai.
Vado ancora?
Sì. Sì, vai ancora, cerca di prendere un ritmo, di possibilmente mantenere quel ritmo e di prendere fiato quando ti serve. Non ripetere quello che hai fatto prima, nel senso, vedi che succede.
Ok. (Clears throat) sono molto sensibile alle luci psichicamente, voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se la mia vulnerabilità particolare alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti, mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok, attenzione Sebastiano, perché è vero che devi leggere il testo per quello che è, però quando ero bambina diventa chiaramente quando ero bambino, perché sei tu
che stai leggendo,
ok? Quello è importante.
Sì, sì, sì.
Ok, okay? Quello è molto, molto importante. Non siete costretti a dire il vostro parere. Se qualcosa avete visto, quello che avete visto, ditelo.
No, aspetta, puoi ripetere quello che hai detto prima?
E lui ha detto quando ero bambina. Io mi sono dimenticato di dirgli, mi ero ripromesso di dirgli di dire quando ero bambino, poi quando è iniziato
In
mente, lo trasformiamo. Quella va trasformata, no? Quando ero bambina diventa bambino. Sì, maschio a leggere, ok?
Io dicevo che è tornato un po' alla modalità Sebastiano.
Ok, ecco le pause. Sì?
No, no, non per forza le pause, c'è cioè proprio il modo di leggere.
Okay.
Non come il primo, ovviamente, però mi è sembrato un po'.
Sai da cosa è partito Sebastiano? Da quando parte Sebastiano? Stiamo analizzando te, Sebastiano, quindi ti analizziamo. Osservatelo più. Okay. Quando lui parte così, parte con la modalità Sebastiano in attimo.
Che cosa? Avevo il telefono davanti allo schermo. Ah, ok. Ho fatto così.
Psicologico in acting.
Okay? Ho fatto così?
Osservatelo bene, ogni volta che recita il suo gesto psicologico ognuno ha il suo gesto psicologico, cioè ognuno ha i suoi segreti. Adesso ho svelato un segreto di Sebastiano, mi spiace Sebastiano, però è un modo come un altro per studiare ed è necessario.
Quello del naso?
Sì,
ogni tanto faccio, quando faccio i self-tape e mi riguardo, dico porca puttana al naso, delle volte lo tocco.
Allora, attenzione.
Gesto che non faccio mai nella vita.
Esatto, è la tua modalità in acting, capito? È il tuo gesto psicologico di preparazione per l'acting. Ok. Ognuno ha il suo, non pensate che non ce l'avete. Ognuno ha il suo, c'è sempre qualcosa che, se non è un gesto psicologico, è un'altra modalità. Sono quelli che possono essere chiamati anche i segreti o gli aiutini, i sostegni. Qualcosa che facciamo, ok? Però è importante.
Adesso però ti giuro che non mi sono neanche accorto di averlo fatto.
Certo, infatti è inconsapevole, è una cosa inconsapevole, non ne siamo coscienti. Però ecco perché serve il gruppo, o magari anche il coach che ti rompe l'anima. Perché qualcuno che, ripeto, non esiste giusto o sbagliato. Non pensate che quando io dico le cose le dico perché sono giusto o sbagliato. Siamo sempre in fase sperimentazione e studio. Questo è un percorso di esperienza. Ognuno farà esperienza di sé e capirà qualcosa, spero. Questo è l'obiettivo. Chiaro? Non c'è negativo, non c'è positivo, non c'è buono, non c'è sbagliato, non c'è bravo, non c'è cattivo, non esiste questa roba in un percorso di formazione. Queste sono cose che succederanno poi quando ci metteremo in mostra davanti a un pubblico, ci fischieranno e ci applaudiranno. Pace. Ma in un percorso di formazione non è utile, quindi non serve a niente. Ok. Adesso passiamo direttamente a qualcun altro. Simone, vuoi leggere tu?
Sì.
Vai. Ecco, la cosa importante è sempre quella, cercando di essere neutri, prendere fiato solo quando serve, non è necessario andare veloci, non è necessario andare piano, prendi un ritmo e tieni quel ritmo cercando di portarlo a termine. Vediamo che succede, proviamo, vai.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire, non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo, se la mia vulnerabilità particolare alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti, mi colpisce l'anima, certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava sul cortile cieco, l'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok. Adesso cerca invece di mantenere questo set, prendere fiato quando ti serve, ma invece ti chiedo un ritmo più lento.
Ok.
Comodo, prenditela comoda. Non vuol dire fare pause, vuol dire proprio tenere un ritmo più lento. Proviamo, vediamo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo, se la mia vulnerabilità particolare alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti, gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi, la luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima, certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro, quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco, l'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok, un ritmo più lento, perché l'hai fatto praticamente quasi uguale alla prima.
Uguale,
hai rallentato solo di più. Un centesimo. Rallenta.
Okay.
Ok, vai al 50% della velocità che ho utilizzato adesso. Vai.
Ok. Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se la mia vulnerabilità particolare alla luce esterna mi ci adatto. Al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti, gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco, l'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Ok. Ora, necessariamente, il fatto che lo stiamo leggendo, scusate, porta a un primissimo piano come quello del PIN di vedere gli occhi che fanno così, no? Quindi necessariamente... necessariamente capiamo che stiamo leggendo, ok? In questo caso sì, per forza. Però quello che conta come primo approccio è ciò che voi sentite quando fate questo genere di cosa. Quindi partiamo di nuovo da Sebastiano. Cosa sentivi quando facevi? Sebastiano è andato dopo, quando torna. Simone, dici tu come... intanto parliamo da Simone. Simone, com'è questa cosa? Cosa ti sembra? Cos'è questa cosa che stai facendo?
Come cosa ho provato? No?
Sì, quando leggevo.
Non mi fa, diciamo, mi preoccupo solamente di leggere bene, cercare di non incartarmi, però non riesco a pensare a quello che sto leggendo.
Ok.
Non gli do tempo di creare immagini o qualcosa del genere, è proprio lettura e basta.
Ok, perfetto, perfetto. E Sebastiano, tu?
Uguale.
Uguale, perfetto.
Uguale, sì.
Sebastiano, stai fumando, maledetto, eh?
Eh sì.
Maledetto. È un maledetto, guarda.
No, comunque uguale a come ha detto Simone, cioè la stessa cosa, sono... Anche il fatto della lettura, comunque sto leggendo, sono concentrato sul leggere, non...
Ok, questo è molto importante, Jonathan, vai tu, dai!
Allora, ok.
Aspetta, scusami Jonathan, facciamo una cosa, siccome abbiamo 10 minuti, adesso io do un ordine, ricordatevi l'ordine. E tutti lo leggete una volta, almeno una volta, cercate di mantenere un ritmo, non correte, ok? Non tenete un ritmo troppo veloce, un ritmo piuttosto lento, ok? Ma ritmo senza pause, prendendo fiato solo quando vi serve. Jonathan è il primo, poi c'è Riccardo, poi c'è Costanza, ricordatevi la, perché non mi interrompo, eh? Poi c'è Karim, poi c'è Vittoria, poi c'è Francesca, Matilde, Cristiano e Matteo. Lo ricordate quando siete voi? Alit, Alit, non ti ho detto?
Grazie, grazie.
Eh no, ho fatto il giro così, scusami, ho fatto... Allora, ripeto l'ordine, anzi lo scrivo, dai, lo scrivo nella chat. Il primo è Alit.
Perché... Scusami che era Jonathan.
Lo so, però Alit si è offeso, io sono sensibile. Quindi Alit è il primo, poi c'è Jonathan, ok? Poi c'è Riccardo, poi c'è Costanza, Karim, Vittoria, Matilde, Cristiano, Francesca, che poi nel frattempo vi spostate, Matteo. Ok? Vi ho detti tutti? Mi sono preso qualcun altro ancora? No, ci siete tutti. Leggete l'ordine, ricordatevi il vostro ordine e partiamo. Allora, partiamo da Alit. Io vi pinno, ok?
Sono molto sensibile alla luce. Psichicamente, voglio dire, non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto. Al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibili alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce o allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo. Colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticata dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo, se la mia vulnerabilità particolare. La luce esterna mi ci adatta, il tempo grigio mi ci adatta. Il cielo è sopra la testa di tutti, gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia. Gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo. Colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci supprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente, voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alle luci allo stesso modo o se la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia. Gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo. Colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente, voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo, se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, al cielo sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti, mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava su un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto. Il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia. Gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo. Colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambino mangiavo in una cucina che dava sul cortile, come l'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Sono molto sensibile alle luci, psichicamente voglio dire. Non so se siamo tutti sensibili alla luce allo stesso modo o se è la mia vulnerabilità particolare. Alla luce esterna mi ci adatto, al tempo grigio mi ci adatto, il cielo è sopra la testa di tutti. Gli uomini attraversano tutti la stessa nebbia, gli interni ci rimandano a noi stessi. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell'intimo, colpisce gli oggetti e mi colpisce l'anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di futuro. Quando ero bambina mangiavo in una cucina che dava in un cortile cieco. L'illuminazione centrale rendeva tutto squallido e ti faceva sentire dimenticato dal mondo.
Quindi, ok, com'è andata? A quello che voglio che... una cosa che diceva Costanza, no? Cos'è che diceva Costanza? Diceva utilizzare i miei limiti, se vogliamo chiamarli limiti, come opportunità, ok? Tu, vedendo questo esercizio, hai avuto, come dire, un messaggio relativamente a questo discorso qui che facevi prima? Oppure no?
Allora, intanto mi è servito per non partire da me. Cioè, nel senso, avevo il testo, dovevo dire il testo, non pensavo a come l'avrei detto io, a cosa sentivo io, a che immagine avevo io. Boh, c'erano quelle parole, quelle devo dire, e basta. Quindi in realtà è stato, da questo punto di vista, l'ho trovato molto utile. Poi mi accorgo che in realtà è più difficile di quanto ci pensi, perché comunque già nel momento in cui pensi di leggere qualcosa, un minimo ti viene da... Se non interpretare, comunque mettere molto di tuo. Mm-hmm. Di tuo nel senso magari le tue abitudini, il tuo modo di fare, quelli che sono i tuoi tic del momento. Quindi in realtà, cioè, tosta.
Ok, perfetto. E altri? Altri che vogliono dire qualcosa relativamente a questo esercizio?
Io l'ho letto, tanto leggo.
Tu l'hai letto tanto per leggere, grazie. Pensavo lo prendessi un po' più seriamente questo corso.
No, nel senso... No, nel senso che... No, nel senso che se, non avendo fatto la punteggiatura e leggendo molto di filata, cioè non è che riuscivi a star dentro proprio dentro nel testo che leggevo, voglio dire.
Quello che conta è che le parole che noi diciamo sono già dentro nel testo. Quello che ha detto Costanza è molto importante, vale per tutti. Noi, e mi ci metto dentro anch'io, perché anche io sono un attore come tutti quanti, non è che sono fuori dal giro. Sono fuori da un po', però sono comunque sempre dentro nello stesso brodo in cui siamo tutti. In questo brodo qua, noi attori abbiamo una convinzione, almeno io dico per la mia esperienza e per l'esperienza che ho potuto vedere nel tempo in cui ho fatto l'attore e nel tempo in cui ho insegnato. L'esperienza è quella che l'attore, per il 90% dei casi, è convinto di essere più importante di quello che dice. Questo senso di responsabilità sulle parole che stai dicendo non ce lo devi avere, perché non ce l'hai. Se le avessi scritte tu, allora avresti responsabilità sul testo scritto, perché è tuo il testo, quindi in quanto autore ce l'hai. Ma siccome tu non sei l'autore di quelle parole, e quelle parole parlano da sole, comunicano da sole quello che devono comunicare, tu sei solamente lo strumento. Non sei responsabile di ciò che stai dicendo. Ecco perché, mi è venuta chiusa lei, ecco perché c'era qualcos'altro che dovevo dire, però ho detto ecco. Ecco perché la punteggiatura è qualcosa che limita la potenzialità di quelle parole. È chiaro? Chi lo dice che quella punteggiatura possa essere realmente efficace? Chi lo dice? L'autore che l'ha scritto? Sì, è efficace realmente per quando tu leggi, da lettore, per il lettore è efficace, perché il lettore è il fruitore passivo, quindi legge seguendo quella punteggiatura. Ma noi siamo lo strumento che suona quella musica. Dobbiamo entrare in quelle note e trasmettere quelle note seguendo, come dire, togliendo ciò che noi potremmo dare come interpretazione a quelle note.
Perché... Ma quindi, scusa Alberto, ma... sì. Cioè, quindi dici che fino a un certo punto poi c'è anche di fregarcene della punteggiatura, nel senso di non seguire per forza la punteggiatura dell'autore?
Allora, è fondamentale in fase di studio non seguire quella punteggiatura. È fondamentale, okay. Non è importante. Poi arriverai, magari dopo, a rimetterla quella punteggiatura. Ma in fase di studio, se tu studi con quella punteggiatura, automaticamente farai quelle pause, automaticamente farai qualcosa che sarà come la riproduzione di... Non riproduzione, quel termine non mi...
La presentazione.
La presentazione, ok.
No, perché
dimmi.
No, perché per esempio il monologo su cui sto lavorando ancora, quello che ho portato per Acting Real, quando abbiamo fatto Acting Real,
sì.
Quello lì ha una punteggiatura molto fitta, molto marcata, e effettivamente ora che ci penso non è che mi aiutava.
Considerate questo, che il lavoro che noi facciamo in quanto attori è un lavoro che noi dobbiamo fare e che spesso, se questo tipo di lavoro lo facciamo a pari pari con il regista o lo proponiamo al regista, ci dice: ma che stai dicendo? Quello è scritto così, così lo devi dire, ok? Ma per arrivare a quello dobbiamo passare attraverso, come dire, lo smantellare tutto. Perché poi succederà che probabilmente può capitare che lo stesso regista, se, come dire, noi andiamo a togliere le limitazioni al potenziale di quel testo e lasciamo che quelle parole comunicano quello che devono comunicare. A volte può capitare che succedano cose, e deve capitare che succedano cose, punto. Se non capita che succedono cose, che cosa siamo lì a fare? A fare qualcosa che farebbe chiunque allo stesso modo. Ora, non sto dicendo che noi dobbiamo fare la differenza, ma dobbiamo mettere in condizioni le cose di accadere. Eliminando tutto, eliminando la nostra responsabilità dal testo, in fase di studio, ci mettiamo in condizione, noi stessi, di lasciare che quel testo ci possa aiutare nella trasformazione che deve prendere, che deve cominciare a iniziare da quelle parole. E non possiamo trasformarci se partiamo mettendo i punti secondo la logica, non solo dell'autore, ma secondo la logica poi del nostro leggere, perché diventiamo lettori spettatori. Non so se riesco a spiegarvela questa cosa.
Sì, no, è chiaro, chiaro, chiaro.
Ok. Noi dobbiamo prendere quelle parole, non dobbiamo pensarle, dobbiamo dirle. Quello che dovreste fare, mi auguro che facciate per la prossima volta, visto che il percorso l'avete iniziato, chiaramente adesso tocca a voi portarlo avanti, nel senso io vi faccio fare le cose, voi dovete farle, se volete, insomma, che questa cosa vi possa tornare utile, è arrivare già per mercoledì prossimo con questo testo a memoria.
Okay.
Senza punteggiatura, senza interpretazione, non permettete a voi stessi di dare già un'interpretazione alle parole, fregatevene. Studiatelo come quando si studiava la poesia o la preghiera all'elementare, quando eravamo piccolini, studiavamo così, così. Perché quello che vorrei che faceste la prossima volta è il dirlo, ma guardando l'obiettivo, guardando in macchina.
Al testo?
Okay. Eh?
Il monologo lo scegliamo noi, quindi?
No, questo
è il monologo. Oh, che vuoi scegliere?
Ah, questo?
Ah,
ok.
Questo testo qua, per la prossima volta, lo portate? Perché quello che voglio che succeda è che gli altri, più che noi, a noi può succedere qualcosa, può non succedere niente, non importa. Ma quello che conta sono gli altri che ci vedono. Dobbiamo vedere negli altri che cosa funziona e che cosa non funziona, perché spesso lo vediamo più facilmente negli altri che in noi. In noi può accadere qualcosa, ma se accade qualcosa a noi dobbiamo vedere negli altri che cosa gli è accaduto e che cosa abbiamo visto. Così ci rendiamo conto di quanta distanza c'è tra ciò che noi percepiamo o non percepiamo e ciò che chi ci sta guardando percepisce. E ci rendiamo anche conto di quanto siamo veramente responsabili di ciò che accade allo spettatore e di quanto ne è responsabile il testo, e noi siamo inconsapevoli, inconsapevolmente responsabili. È tutto un esperimento. Voi provate a farlo e vediamo che succede. Ok?
Yes.
Direi che abbiamo raggiunto anche l'orario. Ah, siamo andati anche oltre. Quindi io vi do una buonanotte. Ok? Ci mandiamo alla prossima volta.
Grazie. Ciao. E buonanotte.
Ciao a tutti. Ciao.
Grazie.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Grazie.
Ciao. Ciao. Ciao.